E tenendoci in sottofondo Antares con The Dark Sun, torniamo a parlare di War on Migrants e di Frontex. Lunedì scorso, partendo dalla rivendicazione dell'imbrattamento totale con vernice rosso sangue dell'ambasciata marocchina ad Atene, abbiamo parlato delle morti nella exclave spagnola di Melilla, delle pacche sulle spalle tra forze di sicurezza spagnole e marocchine per la buona gestione degli eventi, ma anche del fatto che i tentativi di sfondamento meccanico con la massa, attraverso la massa dei propri corpi, della frontiera ipertecnologica, ipermilitarizzata tra Africa e Europa, siano l'unica speranza per tantissime persone provenienti dall'Africa subsahariana di fare ingresso in Europa, soprattutto senza passare magari per la Libia e il suo indotto di campi di prigionia e mafie governative. In realtà, sempre lunedì scorso abbiamo iniziato ad affrontare anche un altro argomento, ovvero il potenziamento del potere sorvegliante di Frontex attraverso il programma Pedra, questo progetto di raccolta, conservazione di dati estratti tanto dai corpi attraverso la biometria quanto da smartphones e profili social delle persone migranti, dati elaborati attraverso algoritmi predittivi per la valutazione del rischio e da sistemi di sorveglianza biometrica che vanno a estendere la frontiera al di là di quella fisica lungo i confini, sovrapponendola al territorio nel suo insieme. Tema su cui Bello come una prigione che brucia tornerà sicuramente in modo approfondito nei prossimi mesi. Ma un altro settore in cui Frontex sta puntando, e diciamolo anche, sta riuscendo ad assumere un ruolo centrale, riguarda la gestione dell'ordine pubblico alle frontiere. Da diverso tempo l'agenzia, corroborata dalla diplomazia europea, sta cercando di aprire degli avamposti proprio in Marocco per probabilmente avere sia una posizione funzionale all'intelligence, sia magari un posizionamento concreto nella gestione dell'ordine pubblico alla frontiera di Melilla o di Ceuta. Ma insieme a questo è stata richiesta anche all'interno dell'ultima letterina per i regali richiesti all'Europa, sono state richieste anche per la prima volta in dotazione a Frontex armi letali, e questo ce la dice lunga, nel senso che è molto improbabile che la funzione di Frontex nei suoi pattugliamenti, di quali dovrebbe essere, che dovrebbero essere, come dire, la sua funzione primaria lungo le frontiere, necessitino di armi letali. Ma vediamo come la estensione dei propri compiti a quella della gestione dell'ordine pubblico, ecco che possono far entrare in campo anche queste dotazioni. C'è da dire che al netto degli scandali e delle dimissioni recenti del capo di Frontex Fabrice Leggeri, che si è dovuto dimettere, o quantomeno gli è stata fornita la scappatoia delle dimissioni, visto che era coinvolto direttamente come capo di Frontex nelle inchieste riguardanti i respingimenti illegali, le conseguenti morti, oltre che a scandali di dirottamento di risorse. Al netto di questo, si stanno tenendo a livello europeo delle riunioni che descrivono efficacemente il ruolo che sta assumendo quello che di fatto è il principale esercito schierato nella guerra ai migranti, ovvero Frontex. Per cui a livello politico circa un mese fa si è tenuta una riunione del Consiglio di Schengen, ovvero la riunione dei diversi ministri degli interni europei, per riflettere sulle sorti dell'agenzia Frontex e... Pochi giorni prima un altro incontro molto importante per promuovere il nuovo trattato sui ricollocamenti, che vede per esempio la strutturazione di centri di detenzione in giro per l'Europa e la possibilità di spostare attraverso i ricollocamenti detentivi le persone che per esempio vengono fermate, identificate in Italia o in Grecia o lungo altri confini, per cui altri paesi, come per esempio mi vengono in mente la Polonia e l'Ungheria, che sono assolutamente ostili alla partecipazione per quanto riguarda l'assegnazione delle quote di ricollocamento di richiedenti asilo o rifugiati, potrebbero invece offrirsi per la loro detenzione, per la detenzione di persone che per esempio sono in fase di processamento delle loro richieste o in detenzione in attesa di espulsione. Al di là del fatto che, come abbiamo visto recentemente, si può arrivare a esternalizzazioni che vanno al di là dello stato di primo riconoscimento, di approdo, come nel Regno Unito, per cui si sta sviluppando, nonostante le proteste, nonostante una fortissima opposizione che ha bloccato questo primo tentativo, ma comunque resta sempre in vigore il progetto di di fatto deportare persone richiedenti asilo o addirittura che abbiano ottenuto lo status di rifugiati in Ruanda. Tornando appunto a questa riunione del Consiglio di Schengen, all'interno del documento preparativo di questo incontro tra i ministri degli interni europei diffuso da statewatch.org sono emerse delle intenzioni e delle condizioni sufficientemente chiare, dove si sottolineava innanzitutto l'indispensabilità di Frontex. Tra l'altro è un'agenzia che immagino la media della popolazione neanche conosca, nei media italiani non viene quasi mai nominata, eppure sta assumendo veramente un ruolo centrale. L'importanza di aumentarne le operazioni all'estero, come la strutturazione di avamposti al di fuori dei confini europei, di accordi con stati non europei nel processo di esternalizzazione delle frontiere, la necessità di conferire a Frontex un ruolo di supporto agli stati membri. E qui emerge l'elemento più importante: un ruolo di supporto agli stati membri per mantenere l'ordine pubblico in caso di tentativi violenti di attraversamento delle frontiere. E tutto questo accompagnato dalla richiesta di armi letali. Tutto questo viene, questa militarizzazione delle frontiere viene accompagnata, al di là del piano concretamente militare in cui un'agenzia viene dotata di armi letali e viene investita del potere di gestire l'ordine pubblico in caso di tentativi di attraversamento delle frontiere, ma viene accompagnata da un piano narrativo, quella della minaccia ibrida, della hybrid threat, che abbiamo visto applicata sia alla frontiera ispano-marocchina, sia alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, questo giusto recentemente, e che in qualche modo opera quella che si definisce weaponization, la armificazione delle persone, dei corpi, sottraendoli, deprivandoli di ogni volontà, come se le persone non si muovessero per dei bisogni, per dei desideri, ma riducendole ad armi in mano da un nemico che opera questa minaccia ibrida, che sia il Marocco o che sia la Bielorussia. Ecco che nel momento in cui le persone vengono trasformate in armi, nel momento in cui i corpi vengono trasformati e percepiti alla stregua di proiettili, ecco che si può schierare un esercito. possono essere previste dotazioni letali.